Sì, io farei un passo indietro rispetto all'osservatorio, perché questa pubblicazione è evidentemente legata all'osservatorio, o meglio al contro-osservatorio Valsusa, che è stato costituito a novembre dell'anno scorso e che ha ormai fatto una serie di iniziative. Questa è adesso una delle più eclatanti, ma ce ne sono state altre ce ne saranno, per tentare di riportare a un'informazione corretta quello che sta accadendo a proposito del TAV. Una delle caratteristiche che abbiamo lamentato più volte, che credo sia sotto gli occhi di tutti, è che c'è una informazione totalmente deformata. Una ricerca fatta sempre nell'ambito dell'osservatorio su due mesi di stampa di Repubblica, Corriere della Sera e Stampa evidenziava come su tutti gli articoli pubblicati i termini treno e velocità ritornavano 3, 4 o 5 volte, i termini violenza e terrorismo tornavano 100 volte. Cioè il problema della trasformazione della questione TAV in questione di ordine pubblico, agitata in chiave di discredito anche di un movimento complessivo, è una costante. Allora, di fronte a questo abbiamo costituito pezzi di associazionismo, di società civile, di intellettuali, altri, si è costituito questo controosservatorio e ci siamo detti: cerchiamo di dare, non solo tra di noi, ma di restituire alla città e possibilmente di restituire anche all'intero paese, senza manie di grandezza, ma facendo quello che siamo in condizione di fare, una informazione corretta. Allora, detto questo, uno dei primi profili era proprio quello dell'intervento repressivo. Per cui il primo quaderno, questo che è uscito in questi giorni, è dedicato appunto al tema del come si reprime un movimento. Altri ne abbiamo in programma e ce ne saranno sull'informazione, sul modo di tutelare i diritti di chi si oppone, delle minoranze e di quant'altro. Il primo l'abbiamo fatto sulla repressione perché ci sembra in questo momento un tema di straordinaria attualità per il tema TAV e per un profilo più generale. Che cosa vogliamo dire dicendo come si reprime un movimento? E vogliamo dire che qui non si tratta, la situazione che sta accadendo non è quella di una serie di processi e di interventi giudiziari nei confronti di alcuni singoli per alcuni episodi isolati, cose che sono sempre accadute in tutte le lotte sociali, che è inevitabile che accadano, che chi promuove delle lotte sociali lo sa e mette nel conto, che fa parte di quelle che sono le regole di un'organizzazione statale. Io ho fatto appunto per 40 anni il magistrato, non l'avrei fatto se non pensassi che queste regole hanno un senso. Una cosa è però l'intervento per un fatto specifico nei confronti di una persona specifica, è fatta con attenzione, con rigore, con moderazione, con equilibrio. Altro è fare un tipo di interventi che, per il modo in cui sono fatti, per la mole di persone che coinvolgono, per le imputazioni che vengono contestate, diventano in realtà un modo per contrastare un movimento. E secondo noi dell'osservatorio, che questo quaderno abbiamo curato, questo è quello che sta accadendo. Che sta accadendo da tempo in diversi modi. Io posso fare alcuni esempi che, insomma, probabilmente gli ascoltatori di Radio Blackout sanno bene, ma altri non sanno. Ma insomma, qui abbiamo un tipo di intervento giudiziario che parte dal fatto che i processi che hanno a che fare con il TAV, il primo addirittura nei confronti di due sindaci per un fatto vecchio di anni, che alla fine sono stati assolti, vengono celebrati per la gran parte nell'aula bunker del carcere delle Vallette, che è l'aula costituita e utilizzata per i processi contro il terrorismo e contro la mafia, che è immediatamente un'immagine che restituisce a tutti il fatto che il movimento No TAV appartiene a fenomeni di questo tipo. Abbiamo visto interventi nei confronti di minorenni i cui genitori sono stati convocati per irregolarità di condotta dei figli, non per avere commesso dei reati, ma per avere partecipato a manifestazioni No TAV. Vediamo contestazioni per quelli che sono dei reati di opinione, contestazioni nei confronti di De Luca, di Henry De Luca per le dichiarazioni che ha fatto, sono dichiarazioni che possono essere condivise o non condivise, ma ci sono intere biblioteche in cui sono contenute dichiarazioni di questo tipo. Vediamo quella nei confronti di Vattimo e di Luca Abba e di Nicoletta Dosio, questa cosa un po' grottesca per un colloquio in carcere di persone, una visita in carcere a Ferragosto, non di persone che vengono portate di nascosto, ma di persone che tutte sanno chi sono. E intorno a questo si costruisce una vicenda di questo tipo, fino ad arrivare al fatto di una di processi che coinvolgono, secondo quanto dicono i media, addirittura 1000 persone. In questo contesto si inseriscono alcuni episodi particolarmente significativi, a nostro modo di vedere particolarmente gravi, che abbiamo voluto documentare in questo quaderno con dei pezzi di analisi e con la pubblicazione dei documenti. Io credo che questo sia anche un po' un salto di qualità. Qui si continua spesso a parlare delle cose senza offrire a chi le deve conoscere gli elementi documentali che ne consentono una conoscenza adeguata. Allora noi abbiamo voluto pubblicare tutta la seconda parte del quaderno, sono i documenti giudiziari, a volte non semplici, a volte difficili da leggere, ma dove si vede, si vedono le ragioni per cui noi riteniamo che qui ci sia una vera e propria azione giudiziaria che riguarda l'intero movimento e che tende a essere uno degli elementi che attraverso la repressione tende a bloccare il movimento.
Ascoltami Livio, ti faccio una domanda complessa, nel senso che riguarda, io ho letto anche il tuo libro precedente, La democrazia alla prova della Valsusa, sempre sì, insieme a Revelli, sempre sì, insomma sul movimento, e quindi, come dire, vorrei ragionare proprio sull'impostazione che tu dai alla questione, che per certi versi condivido, per altri meno, nel senso che la democrazia, voglio dire, venga a patto con alcuni suoi aspetti formali e li trasgredisca e li modifichi, mi sembra un fatto evidente, normale del funzionamento delle democrazie, nel senso, l'atteggiamento che oggi la magistratura ha nei confronti del movimento NoTav ha degli elementi di novità che giustamente tu richiami, però viviamo in un paese che risolse la questione del terrorismo fondamentalmente attraverso il pentitismo e la biura, cioè attraverso una profonda deroga a quelli che dovrebbero essere gli aspetti fondanti anche del sistema penale, e questo mi sembra un punto per cui, come dire, il ragionamento diverso che io farei, cioè che ribalterei, è che sì, la Valsusa metterà a prova la democrazia, però mi sembra che anche i valsusini siano alla prova della democrazia, cioè vedano davvero come funziona una democrazia quando viene messa in crisi, quando viene messa in discussione.
Ma io, lo dicevi anche tu, ci sono evidentemente degli approcci che, come è giusto, come è logico e che è normale che sia, possono anche essere diversi. Credo che ci sia la possibilità, e anzi credo che ci sia la necessità, che in uno Stato che ambisca a essere uno Stato di diritto, anche l'intervento repressivo sia un intervento che segua le regole in maniera adeguata, in maniera corretta, e consenta l'esplicitazione delle ragioni del dissenso e le manifestazioni che in questo dissenso fanno parte. Poi, ripeto, l'ho detto prima, l'ho scritto, se nell'ambito di queste manifestazioni accadono dei fatti specifici di reato, questi fatti specifici di reato possono e devono essere perseguiti, ma altro è il consentire il libero spiegarsi di un movimento o di movimenti di opposizione. Questo è quello che differenzia uno Stato di diritto da uno Stato che di diritto non è. Allora, io credo che nelle derive che sta assumendo in quest'ultima fase l'intervento giudiziario ci siano degli evidenti rischi, l'ho detto e l'ho scritto, che l'intervento giudiziario subisca delle curvature che sono di essenzialmente di tutela dell'ordine pubblico e non di consentire spazi di opposizione e di libertà anche ai cittadini e agli abitanti della Valsusa. Credo che sia uno scontro aperto, una battaglia aperta. Noi questa attività di controinformazione la facciamo proprio perché un tipo di anche risposta istituzionale tenga conto di critiche, di quelle di analisi che noi facciamo e diventi un intervento più corretto e più rispettoso di quelli che sono i diritti di tutti e quindi consenta anche alla vicenda della Valsusa, come a tante altre vicende che anche con la Valsusa si collegano, di spiegarsi nei modi propri di una di quello che è anche un conflitto sociale, un conflitto anche aspro di valutazioni su punti specifici, che questo riguarda sia problemi di salute, di ecologia, di uso delle risorse e quant'altro. Ora, su tutto questo io credo che sia importante evitare di mettersi in una situazione che diventa senza via d'uscita e che alla fine nasconde quelli che sono i problemi reali in un puro scontro di carattere poliziesco, repressivo, militare. Ecco, questa è la cosa che io credo sarebbe gravissima e che bisogna cercare di evitare nel momento in cui ci sono dei segnali che spingono invece in quella direzione.
Livio, visto che mi sembra particolarmente importante, vuoi precisare questa definizione che tra l'altro è, cioè, come dire, percorre la storia, la dottrina giuridica da tempo, che è quella del diritto penale del nemico, che mi sembra un concetto importante.
Sì, il tema del diritto penale del nemico è un tema che ormai è sul tappeto da qualche anno, è stato segnalato prima da studiosi tedeschi o altri, per dire, non è una cosa provinciale che riguarda aspetti soltanto nostrani e tirati fuori in questo momento. Che cosa si intende con questo termine? Si intende sostanzialmente avere due tipi di diritto penale diversi. Un diritto penale della devianza occasionale, che non mette in crisi quelli che sono i pilastri del sistema, e in questo si applicano quelle che sono le regole ordinarie. E un altro settore, che è il diritto penale del nemico, che è quello riservato ai cosiddetti nemici della democrazia, o nemici delle istituzioni, o nemici del sistema, ai quali queste regole si possono non applicare. Gli estremi li abbiamo visti nei confronti del terrorismo internazionale, pensate, che so io, a Guantanamo piuttosto che a che altre vicende di questo genere, in cui si dice
rendition.
Esatto, allora questi sono fuori dalle regole, si pongono loro fuori dalle regole e anche lo Stato si pone fuori delle regole nel reprimerli. Questa è la tesi proprio massima e estrema del diritto penale del nemico. Evidentemente questo può avere delle coniugazioni diverse, ci sono delle zone grigie, ci sono delle zone intermedie, c'è un applicare con più durezza le regole ad alcuni, credo che mi sia caduto l'auricolare, possono applicare con più durezza le regole ad alcuni e con meno durezza ad altri. Allora questo un tempo si chiamava nel nostro sistema, prima che venisse fuori il tema generale del diritto penale del nemico, l'esistenza di due codici, il codice dei briganti e il codice dei galantuomini, no? Detto in termini, se vuoi, meno sofisticati, in cui c'erano alcuni, i cosiddetti galantuomini o ritenuti tali, a cui il diritto si poteva e si doveva applicare con mitezza, e altri a cui si poteva e si doveva applicare invece in modo molto più rigido. Ma cioè, io ti faccio un esempio di cose che stanno accadendo e di cui si parla fuori della Valsusa. Pensa al tema dell'affidamento in prova al servizio sociale a Berlusconi. Sì. Allora, io sono uno di quelli, l'ho detto e l'ho scritto, che non amo il carcere per nessuno e non amo il carcere nemmeno per Berlusconi. Quindi mi va benissimo che gli sia concessa una misura alternativa. Vorrei che gli fosse concessa una misura alternativa in maniera seria e coerente con quello che viene applicato ad altri. io credo che non ci sia nessuno che ha avuto un processo per resistenza a cui sia stato applicato un affidamento in prova dicendogli vai 4 ore alla settimana a raccontare barzellette in un certo istituto e per il resto della settimana fai sostanzialmente quello che vuoi. Questo è il tema della applicazione delle regole in modo diverso ai, tra virgolette, galantuomini e, tra virgolette, ai briganti, cioè con terminologia antica a chi si poneva in situazione di contestazione globale al sistema esistente. Allora io credo che il diritto e il diritto penale in particolare non siano gli strumenti principali con cui si devono giocare, governare e gestire le vicende della politica e i conflitti. Devono essere strumenti che affrontano gli estremi, le patologie, per il resto devono consentire al conflitto sociale di esplicarsi in quelle che sono le sue dinamiche per portare a una società diversa, per chi la vuole diversa, a avere invece delle posizioni di resistenza, per chi ha le posizioni di resistenza. Ma voglio dire, il conflitto, il dibattito politico, lo scontro politico, il confronto politico deve potersi esplicare in termini di libertà per tutti e non con delle condizioni di limiti molto spesso molto aspri per alcuni imposte da interventi di carattere penale.
Va bene Livio, noi ti ringraziamo. Tra l'altro mi sembrava molto interessante questa, come dire, quest'ultima affermazione sulla necessità di un minimalismo penale, nel senso che quello che per esempio è noto agli storici della criminalità è che fino a 800 inoltrato in stati in cui come dire, il controllo territoriale non fosse così saldo e così forte, quando si trova un evento nei mazzi criminali, nei registri criminali, di solito questo segnala già una crisi, non è la norma, è la crisi di un sistema sociale, mentre da noi purtroppo il ricorso al penale è diventato la norma, non la crisi del sistema sociale, e in questioni come quella della Valsusa vediamo la questione amplificata su scala.
Certo, avremo modo di parlarne, speriamo più come osservatori di una cosa che sta cambiando in meglio che non come denuncia di una cosa che si aggrava. Questo